Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Nona puntata.
Beccuccio era comunista e mi disse che aveva fatto la guerra. Gli avevo chiesto se era stato soldato. Sono stato in Germania, mi disse. Allora pensai a Carlotta, se era ancor viva e se mai più le sarebbe toccato di svegliarsi un mattino come me a una finestra di Valsalice davanti a quegli alberi. Abbiamo anche il tram, disse Beccuccio. Scese a pagare e non facemmo colazione. Il padrone in mutande e gilet ci guardò passare senza dir nulla. Io pensavo che le cose importanti succedono sempre dove una non crederebbe. Un alberguccio miserabile, una stanza col catino, lenzuola da entrarci al buio. Fuori Beccuccio fumava nel primo sole. Rientrai in albergo sola. Non ero stanca, ero calma e contenta. Beccuccio mi aveva capita, non aveva insistito per accompagnarmi. Ero tanto contenta che fui sul punto di dirmi «Fino a domenica lo vedrò quando vorrò». Ma sapevo che non dovevo far questo. Già il gesto di Beccuccio di pigliarmi per il mento e guardarmi dentro gli occhi mi aveva seccata. In albergo Mariuccia, che mi portò la colazione, vide il letto intatto e sgranò gli occhi. Pensai che faccia avrebbe fatto se mi avesse veduta un'ora prima. Le dissi che non c'ero per nessuno e che volevo fare il bagno. Quel mattino telefonai a Febo in via Po. Non c'era, rispose Beccuccio. Mi disse signorina con la voce solita. Lasciai detto di dire certe cose a Febo e fui libera. Cercai Momina al telefono, non c'era. Cercai Mariella. Erano andate alla messa per una nobildonna loro parente, morta da poche settimane. La chiesa, la sapevo, era la crocetta. Uscii passo passo sui viali che mettevano le prime foglie in quei giorni e pensavo ai boschetti di Valsalice. Arrivai alla crocetta che la funzione era finita. C'erano ancora il cartello bianco e nero e i paramenti mortuari sulla facciata della chiesa. Lessi il nome della morta. Era stata una terziaria, una mezza monaca. Un gruppo di ragazze e signore cianciavano salendo su una grossa automobile nera. Qualcuno mi aveva detto che l'inferriata che chiudeva quelle colonne in cima ai gradini era stata fatta coi soldi di un lascito perché i mendicanti non entrassero sotto il colonnato. Una donna seduta a un cesto sui gradini vendeva violette. Non so perché pensai di entrare. Dentro la chiesa era freddo e in fondo un sacrestano spegneva le ultime candele. Mi fermai in piedi vicino a un pilastro. Tutte le chiese sono uguali. Fiutai odore di incenso e di fiori guasti. Pensai che anche i preti si intendevano di arredamento, ma a loro non costava fatica. Era sempre lo stesso. La gente ci veniva comunque. Due donne uscirono dall'ombra, Rosetta e sua madre. Ci salutammo con un cenno. Sulla porta toccarono l'acqua santiera e si segnarono. La madre era in pelliccia col velo nero. Fuori ci salutammo e Rosetta mi disse di accompagnarle fino a casa, due passi. Parlottammo così del più e del meno. La madre mi fece i complimenti per il negozio. Teneva in mano il libricino nero. Nonostante la pelliccia aveva un'aria casalinga e anche parlando si stupiva di tutto, sospirava. Si fermarono davanti al cancello di una villetta coperta d'edera. «Venga a trovarci», disse la madre. «La casa è piccola, ma lei scuserà». Rosetta taceva, poi disse che accompagnava me fino al tram. La madre disse «Non tardare». «La fido a lei». Ci allontanammo sul piccolo viale. Mi informai di Momina e Mariella. Chiesi se c'era molta gente. «Non trova», disse Rosetta, «che fare nello stesso modo funerali, battesimi e nozze è una cosa ingiusta». Capisco sposarsi o anche nascere, c'è chi ci si diverte e vuol parlarne, ma chi muore dovrebbe essere lasciato solo. Perché tormentarlo ancora? Qualche morto ci tiene, le dissi. Una volta almeno i suicidi li seppellivano di nascosto. Io non risposi, camminavo. Dissi a un tratto, non tormentiamoli anche noi. Quando ci fermammo sull'angolo, dissi, Rosetta, lei vuole bene a sua madre? Suppongo di sì, brontolò. «Perché sua madre gliene vuole molto», dissi. «Guardi i fiori su quell'albero, sembrano fiocchi di tulle bianco». Quel pomeriggio rividi Beccuccio. Era salito su una scala per attaccare un lampadario e parlammo dall'alto in basso della lampada. Rividi Febo e stavamo sfogliando fotografie nel salone quando mi accorsi che Beccuccio era entrato senza rumore. Mi salì al viso un'ondata di sangue e mi tremarono le ginocchia. «Che c'è?» balbettai. Ma Beccuccio tranquillo disse che sotto mi cercavano. Era Morelli con certe signore che venivano a visitare i lavori. Li misi in mano di Febo e scesi a parlare con gli elettricisti. Ormai da un giorno all'altro poteva arrivare Madame, la valanga dell'inaugurazione e staccarsi. Beccuccio su e giù per la scaletta mi strizzò l'occhio come a dire «faccio io». Febo, Morelli e le signore se ne andarono presto, invitandomi a un tè. Dissi di no che restavo. Restai per provare Beccuccio. Nelle sale vuote qualcuna in penombra, qualcuna accecante, mi aspettavo a ogni passo di vedermelo comparire davanti. Invece lo trovai sulla porta, che si infilava la giacca. «Va a casa, Beccuccio?» «Ah, è qui», disse lui. «Prende il vermouth?» Andammo al caffè di fronte, dove eravamo entrati il primo giorno. La cassiera mi guardò come allora. Beccuccio raccontava che ce l'aveva su con Febo, che dopo aver fatto rifare i palchetti 3 volte, parlava ancora di cambiare la posizione dei fili e rompere gli zoccoli. Beccuccio disse che di gente come Febo ne aveva conosciuta da soldato, gli ufficiali effettivi. «Saprà il suo mestiere», disse, «deve saperlo per forza». Anche quelli lo sapevano, ma non mi piace la gente che butta via il materiale. Bevendo il vermouth feci un cenno di brindisi, un saluto con gli occhi, e Beccuccio corrugò la fronte e sorrise. No, non era un ragazzo. Così, quella sera mi trovai con Momina e Rosetta nelle sale dei pittori, dove avevamo deciso quella gita a Saint Vincent. Qualcuno esponeva dei quadri, ma non c'era bisogno di guardarli. Ce ne stemmo sedute sotto, noi tre, lasciando che intorno la gente andasse e venisse. Quelle facce mi pareva di conoscerle tutte, erano le stesse degli alberghi, dei salotti, delle sfilate di modelli. A nessuno importava niente dei quadri. Pensai, senza vederlo, che per Rosetta e Momina io dovevo essere un tipo come Beccuccio era per me. Anche a me dava noia chi butta via il materiale. Rosetta e Momina s'erano messe a parlare di musica. Momina diceva che le mostre, i concerti, il teatro sono belle cose soltanto perché ci va molta gente. «Ti immagini», diceva, «essere sola in un teatro, in una galleria. Ma è la gente che dà noia». «Infatti», diceva Momina, «un concerto, una compagnia, un balletto non sempre piacciono. Ci vai soltanto quando hai voglia di vedere e di discorrere, come fare una visita». «La musica no», disse Rosetta. «Davanti alla musica bisogna essere sole. Quando a Torino davano dei concerti possibili...» Io mi chiedevo che cosa avrebbe detto Beccuccio, ma era assurdo anche soltanto pensarlo. Non c'è che essere stati insieme di notte sullo stesso cuscino per capire che ciascuno è fatto a suo modo e alla sua strada. Dissi a Rosetta, «Davvero le piace la musica?» «Non mi piace, ma è...» disse lei, «è qualcosa, forse soltanto sofferenza». «Deve essere come dipingere», disse Momina. «Oh no», disse Rosetta, «dipingere è un'ambizione. Invece ascoltando musica tu ti abbandoni». Dentro di me sorrisi appena. Con tante cose che ci sono al mondo, con tante che tutte e due ne sapevano e avevano, parlavano della musica come se fosse cocaina o la prima sigaretta. «Io credo», disse Momina, «che gli artisti non soffrono mica. Fanno star male chi li ascolta se li prende sul serio». «Sono gli altri che soffrono e godono», disse Rosetta, «sempre per gli altri». «Chi fa il vino non si ubriaca», dissi, «volete dir questo?» «Le puttane non godono mai», disse Momina. Anche Rosetta sussultò. «Chi più puttana della nene?» continuò Momina. «È intelligente, ha il mestiere sulla punta delle dita e tutto il temperamento che una scultrice può avere. Perché non fa soltanto questo? E invece no, deve vestirsi da bambina, innamorarsi, sbronzarsi. Un bel giorno farà anche un figlio. Si è fatta la faccia. Lei crede che gli altri ci credano». «Sei cattiva», disse Rosetta. «Momina ha ragione», brontolai. «Conta il lavoro, non il modo». «Non so quel che conta», disse Momina. Ci guardò quasi sorpresa, ingenua. «Ho paura che niente conti. Tutte siamo puttane». Riportammo Rosetta a casa in automobile e al cancello della villa lei mi disse ancora impacciata se l'indomani accettavo di prendere il tè. Lo disse anche a Momina. Arrivai che c'era già Momina. La madre, in un abito viola di velluto, discorreva con una signora secca che mi accolse scrutandomi dalle calze ai capelli e cominciò a lamentarsi delle gonne a pieghe larghe e dirmi che non so chi le avrebbe presto ristrette. In questi casi, io dico sempre che chi non accetta la moda a suo tempo la porta poi l'anno dopo, quando è passata. Allora Momina s'attaccò lei a litigare e scherzare, e Rosetta mi portò alla finestra e mi disse che avessi pazienza, quella donna era una peste. Il salone era leggero e arioso, non c'era certo la mano della madre. Era diviso in due parti da un'arcata, di qua le poltrone e i tavolinetti leggeri, di là un lungo tavolo lucido sotto un lampadario e una larga finestra a tre luci. Chiesi a Rosetta se ci abitavano da molto tempo. Mi disse di no, che il suo ricordo più lontano era la casa di Montalto. Lei era nata in Borgo San Paolo, vicino alla fabbrica, ma l'appartamento doveva essere adesso distrutto o sinistrato. «Vorrà vedere il giardino», disse la madre. Rosetta disse: «Un'altra volta, non è ancora fiorito». «Falle vedere i quadri», disse la madre. La peste aveva smesso di parlare di moda e disse che anche a Torino si facevano belle cose. «Non abbiamo bisogno che veniate da Roma», disse. «Vero, Rosetta? Sappiamo tagliare e dipingere anche noi». Dopo il tè se ne andò, doveva ancora far visita. La madre tirò un sospiro guardandoci con buon umore. «Anche quella», disse, «crede di far bene. Brutta cosa restare vedove». Andammo fino alla stanza di Rosetta, che intravidi appena, bianca e azzurra, e la finestra in fondo. Nel corridoio Rosetta aprì l'armadio per mostrarmi un certo vestito che, secondo Momina, era stato sbagliato. Nell'armadio, dove si fermò il battente, intravidi un tulle celeste. Quella casa in fondo mi piacque. La madre doveva tenerci, poveretta, quasi quanto alla figliola. Avevano una cameriera con tadinotta, ma in nero e grembiulino. La madre non le lasciava far niente, ci serviva lei stessa. Momina s'era tolta una scarpa e fumava assorta dentro la poltrona. A una certa ora arrivò il padre. Entrò guardingo con gli occhiali in mano, le palpebre arrossate. Era un uomo color grigio ferro, tutta la vita ce l'aveva nei baffi, di corpo tozzo, un po' cascante, ma in fondo agli occhi somigliava a Rosetta. Guardava testardo con impazienza. Momina gli tese la mano dalla poltrona col suo malvagio sorriso. A me balbettò qualcosa inchinandosi, gettò un'occhiata alla moglie. Era un uomo all'antica, si capiva, non un Morelli. Di passaggio toccò la guancia a Rosetta, una carezza, e lei scostò la testa, rapida. Disse che non voleva disturbarci, ma che gli faceva piacere conoscermi. Ero io che venivo da Roma e che dirigevo questa nuova ditta. Una volta era Torino che apriva le filiali a Roma. «I tempi cambiano», disse. «S'accorgerà che a Torino non è facile tenersi in piedi. Qui c'è stata la guerra». Parlava a scatti, affaticato, convinto. La moglie gli portò una tazza. Lui disse ancora: «Almeno a Roma lavorate?» Gli dissi di sì. Si guardò intorno. «Bisogna vestirvi», disse. «Avete ragione, il mondo è fatto per voi». Tutte in piedi adesso lo guardavamo tenere la tazza. La moglie, grossa e paziente nel suo velluto viola, aspettava. Capì che era un vecchio, tollerato, e che soltanto il suo lavoro contava qualcosa per le donne. Capì anche che lui lo sapeva e ci era riconoscente di lasciarlo parlare. Rosetta mi disse che non capiva suo padre. «Io lo capisco», disse invece Momina. «È di quegli uomini che una volta portavano la barba, poi di notte una donna gliela taglia e loro passano la vita a redimersi». «Però ha fatto una rosetta», dissi. «Probabilmente non sapeva come fare a non farla». Momina rallentò, fermò accanto al portico e nessuna di noi si mosse. «Eppure Rosetta gli somiglia», disse. «Non eri una brava scolara, Rosetta? Scommetto che tuo padre è di quelli che dicono: se fossi ragazzo ricomincerei». Rosetta disse sulla mia spalla: «Tutti i giovani sono sciocchi. E i vecchi e le vecchie, i defunti, tutti sbagliati. Oh, Clelia, insegnami il modo di guadagnare 4 soldi e scappare in California. Là dicono che non si muore». «Tu ci credi?» disse Rosetta. Vidi Beccuccio attraverso la vetrina e gli feci segno. Traversò il portico e si piegò allo sportello. Mentre parlavo con lui, Momina chiedeva a Rosetta perché non andavamo in collina. Beccuccio mi disse che quelle casse non erano ancora arrivate. «Hai tempo a fare un giro», disse Momina. Ripartimmo. Vedevo la faccia di Rosetta nello specchietto retrovisore. Se ne stava muta, imbronciata, testarda. Certe volte pensavo che fosse giovane giovane, una bambina di quelle che gli si dice «di grazie» e loro non vogliono saperne. A pensarci era terribile averla così con noi e fare con lei questi discorsi. Terribile, ma anche ridicolo, buffo. Cercai di ricordarmi come fossi io a 20 anni, a 18, come ero nei giorni prima di mettermi con Guido, come ero prima quando la mamma mi diceva di non credere a niente e a nessuno. Poveretta, che cosa ci aveva guadagnato? Avrei voluto sentire i consigli che padre e madre davano a quest'unica figlia, così matta e così sola. Momina mi strusciò col gomito prendendo la salita di sassi. Allora capii che la vera mamma, la sorella maggiore, la sorella esigente e cattiva di Rosetta era costei, questa Momina, che tirava le pietre e nemmeno nascondeva la mano, che come me con Beccuccio non aveva più niente da perdere. «Rosetta», le dissi, «lei non ha delle amiche oltre Momina?» «Cos'è un'amica?» disse lei. «Nemmeno Momina è mia amica». Momina, assorta nelle curve, non disse nulla. Mi venne in mente che tutti gli anni qualcuno si rompeva il collo sulla strada di Superga. Andavano forte sotto gli alberi alti. Quando la salita si raddolcì, cominciammo a vedere dall'alto le colline, la valle, la pianura di Torino. Non ero mai stata a Superga, non sapevo che fosse così alto. Certe sere dai ponti di Pola si vedeva nera e ingioiellata di una corona di luci, una collana gettata per storto sulle spalle di una bella signora. Ma adesso era mattino, era fresco e c'era un sole d'aprile che riempiva tutto il cielo. Momina disse: «Non ce la faccio più». Venne a fermarsi contro un mucchio di ghiaia, il radiatore fumava. Allora scendemmo e guardammo le colline. «È bello quassù», disse Rosetta. «Il mondo è bello», disse Momina venendoci dietro, «se non ci fossimo noi». «Noi sono gli altri», dissi guardando Rosetta. «Basta fare a meno degli altri, tenerli a distanza e allora anche vivere diventa una cosa possibile». «È possibile qui», disse Rosetta, «per un momento, per il tempo di una corsa. Ma guardi Torino, è spaventoso. Bisogna vivere con tutta quella gente». «Non devi mica tenerteli in casa», le disse Momina. «I denari servono a qualcosa». C'era una siepe lungo la strada e un'inferriata. Più in là un boschetto e una grande cisterna di cemento, una piscina, piena d'acqua terrosa e di foglie. Sembrava abbandonata. C'era ancora la scaletta di ferro per scenderci. «Di chi è questa villa?» disse Momina. «In che stato?» «Ecco», dissi, «restaurare questo cantuccio e invitarci chi piace a me. La sera scendere a Torino in macchina e avendo voglia vedere qualcuno. Così vivrei se fossi in voi, l'avessi avuta da ragazza». «Lei può farlo», disse Rosetta, «più di noi altre. Forse a lei piacerebbe». «Non si fanno queste cose», le dissi, «basta averle in mente. Per riempire la giornata bisogna muoversi, non sono più così giovane da stare volentieri in campagna». Momina disse: «Visto che niente vale niente, bisognerebbe avere tutto». «Se ti mancasse la pagnotta», dissi, «chiederesti di meno». «Ma ce l'ho», disse Momina gridando, «ce l'ho la pagnotta. Che cosa posso farci se ce l'ho?» Rosetta disse che anche i frati nei conventi rinunciano a tutto ma non alla pagnotta. «Siamo tutti così», dissi. «Prima mangiare, poi si prega». Momina portò la macchina su una curva che dominava Torino. La scoperchiammo e ci sedemmo dentro a fumare. C'era nel sole caldo odor d'erba e di cuoio. «Via», disse Momina, «andiamo a prendere l'aperitivo». Quel pomeriggio un telegramma mi annunciò che l'indomani arrivavano da Roma. La valanga cominciava. Naturalmente Febo era andato per i fatti suoi e al telefono non rispose. Mi buttai sotto con Beccuccio, trovammo due decoratori, era già buio che ancora martellavamo, provavamo luci, staccavamo tendine. Arrivarono le casse. Feci una vetrina, senza scarpe nei piedi, come una commessa. Alle 8 Mariella telefonò per ricordarmi la festa nello studio di Loris. La mandai al diavolo e tornai a drappeggiare stoffe, furibonda perché tanto sapevo che era un lavoro inutile fatto per mostra. L'indomani Madame l'avrebbe rifatto. L'agenzia che doveva mandarmi le commesse telefonò che soltanto lunedì mattina poteva disporre. Anche questo era tempo sprecato, perché le assunzioni toccavano a Madame, che le voleva sotto mano già fatte e poi cambiava di testa sua. Beccuccio docile correva, telefonava, spaccava casse senza perdere la calma. Un bel momento, i decoratori se n'erano già andati, mi buttai su una cassa e lo guardai disperata. Lui disse: «Ho finito da un'ora, oggi è sabato». «Vigliacco», gli dissi, «anche tu, vattene». «Andiamo a mangiare un boccone?» mi disse. Scossi la testa guardandomi intorno. Allora accese una sigaretta, adagio, e venne a mettermela in bocca. Spaccando le casse s'era ferito a una mano. Gli dissi di andare a disinfettarsi. Tornò con un pacco di arance e del pane. Mangiammo seduti sulle casse e mangiando guardavamo intorno e facemmo il bilancio. Tutto il possibile era fatto, mancava soltanto un'occhiata di Febo ai salottini e la pulizia materiale. Becuccio disse: «Abbiamo tempo perfino a fare una scappata in Valsalice». Lo guardai seria, poi feci una smorfia, poi gli dissi che queste cose non riescono due volte. Lui mi venne vicino e mi prese il mento. Ci guardammo così, qualche secondo, mi lasciò andare e si staccò. Allora dissi: «C'è una festa da un pittore, ci vanno quelle ragazze. Vuoi venirci anche tu?» Mi guardò fisso un momento con un'aria incuriosita, scosse il capo. «No, padrona», disse, «non arrivo più in là dei ceti medi, non serve». Mi promise che l'indomani avrebbe cercato Febo e me l'avrebbe mandato in albergo. Mi accompagnò fino al portone di Loris e se ne andò senza insistere.
Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carovolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.